Lettura di Ars. Come si era detto, si riprende l'autore che abbiamo toccato la volta scorsa perché c'è stato un ragguardevole, voglio dire, placito da parte di numerose persone su questo mistico che, diciamo, e teologo bizantino, che è Nicolas Cabasilas, nato a Salonicco nel 1322 e morto a Costantinopoli nel 1381. È stato considerato santo per la Chiesa ortodossa, ma lui era un laico e divenne monaco solo negli ultimi anni della sua vita. Il grosso, diciamo, l'importante elemento che ha spinto la lettura di Ars a riprendere questo autore, calcolando che nessuno delle letture che abbiamo fatto possa essere risolta in mezz'oretta, voglio dire, anche in questo caso, però si è voluto battere, diciamo, in un certo senso il ferro finché era caldo. Perché la grossa risposta è stata questa questione, la grossa gentile vostra risposta, è stata che alla frase per l'imitazione di Cristo ci si deve fare donna e madre e vergine. Perché per l'imitazione di Cristo, e cioè il testo che stiamo per incontrare, la pratica che ci lascia trafilare, trasparire questo personaggio enorme, vuole che cosa? Vuole una cosa, vuole l'amore. L'amore che si nutre dell'amore, dell'amore che si nutre dell'amore che si dona. Tu non ti nutri dell'amore che ricevi. Non sono le parole che entrano, quelle che escono. L'amore si nutre dell'amore che si dona. Questo dono, che cos'è? Il dono della vita, il dono dell'amore. E amore, noi sappiamo che in una paraetimologia ha mors, vuol dire non morte. E quello che troviamo in Sant'Agostino, l'amore che cosa è? È la vita del cuore, e difatti è la caritas. Sant'Agostino dice caritas est vita cordis. Questa vita del cuore, questa caritas, è quella che incontriamo appunto in Cabasilas. Le letture sono queste. Ogni meditazione degna di lode fa progredire le azioni verso la virtù, ma quei pensieri che ci riportano al Cristo e a tutto quanto nel suo amore per gli uomini ha inventato per la mia salvezza, portano direttamente alla vita che cerchiamo e ci rendono in tutto beati. La beatitudine è un volto dell'entusiasmo. E il regalo che ci può fare, e lo stiamo vedendo, è la grazia dell'amore, direi, no? Quell'amore, ripeto, che è nella Madonna, per forza, che è madre, è Virgo paritura, quindi ecco il simbolismo. Questa potenza femminile che improvvisamente in sé, già contiene la grazia, in sé già contiene l'amore e quindi necessariamente in sé già contiene il Cristo. Imitare il Cristo vuol dire imitare la Madonna, vuol dire imparare ad annullarsi in questo grande parto. Che dobbiamo fare? Che è l'umiltà, homo humilis humus, l'uomo umile terra, è la stessa cosa. Noi dobbiamo farci terra se vogliamo avere questo Cristo fulgido che nasca, che poi è la luce, che poi è l'amore, chiamiamolo come lo vogliamo. Ma comunque la figura del Cristo, senza dubbio, è straordinaria. È straordinaria tanto di più perché, e lo stiamo per vedere, è stata oggetto di un'attenzione particolare che adesso leggiamo. La virtù dell'uomo consiste nell'essere in comunione con la volontà di Dio. Pensiamo che la volontà di Dio è il Cristo. La virtù dell'uomo consiste nell'essere in comunione di volontà con Dio e il male nel suo contrario. Nel primo caso l'uomo raggiunge il suo scopo, nel secondo fallisce. Ora, quelli che cercano la sapienza per amore della mercede, quelli che cercano la sapienza per averne un utile, pur essendo retti, non amano la virtù per la virtù. E quando lo offendono non si dolgono del male a causa della virtù, ma quel che li rende virtuosi è l'amore dei premi. E quello che li fa soffrire è la loro perdita. Perché non odiano, per così dire, l'essenza del peccato, ma lo fuggono sinceramente quando alle disposizioni della volontà si troveranno spinti a cessare pure di compierlo. Cioè, non è l'atto, è il pensiero, non è l'atto che diciamo, drammatizza l'amore, ma è la potenza che drammatizza l'amore. Quello Spirito Santo che nella Madonna, simboli splendidi, fa nascere Cristo. Lo Spirito Santo potrebbe essere un volto della grazia, che nella potenza indifferenziata della Mater fa nascere l'esperienza della luce. Tutte le nostre potenze, scrive Cabasilas, seguono la volontà e vanno dove le porta la volontà. L'impulso del corpo, il movimento del pensiero, ogni operazione ed ogni atto umano. La volontà guida e conduce interamente il nostro essere. Se qualcosa la domina, là rimangono legate tutte le nostre potenze e chi se ne impadronisce possiede tutta intera la nostra mente, chi si impadronisce della nostra volontà, in parole povere ci rende schiavi. La meraviglia è quando nella volontà trovi l'assoluto e quindi trovi i due binari che portano all'infinito. Dunque, quando la volontà è presa fino in fondo dal Cristo e aderisce a Lui solo, tutto quanto si vuole, si ama e si cerca è Lui. Per tali creature tutto l'essere, tutta la vita è Lui. La loro stessa volontà non può vivere ed operare se non dimora in Cristo, perché là è ogni bene. Vuol dire in parole povere che nella bellezza, nel bene, nel bello, del vero, per forza c'è ogni bene e non c'è nient'altro fuori. Se non l'illusione, se non la separazione. Se non l'alterigia, se non l'orgoglio, Dio ce ne scampi. Se non la mistica del tornaconto, che abbiamo già visto prima. Tu ami per amare, non ami per nessun altro motivo. E allora continua così, dice. Per tale creatura tutto l'essere e tutta la vita sono in Cristo. La loro stessa volontà non può vivere o operare se non dimora in Cristo. Perché là è ogni bene, come l'occhio. Non può compiere la sua operazione senza la luce. Solo la luce, infatti, Cristo, solo la luce, infatti, rende attiva la facoltà di vedere e solo il bene può rendere operante la volontà. Dunque, se la vita in Cristo consiste nell'imitarlo e nel vivere in conformità a Lui, anche questo è effetto della volontà quando obbedisce, è effetto della volontà quando obbedisce ai divini voleri. E tra un po' capiamo meglio forse che cosa voglia dire questi divini voleri. Infatti, dice poi, la vita beata è invisibile, dice lui, no? Dice lui, dice alla faccia, insegna lui, no? E dice che infatti la vita beata è invisibile quanto alla grazia che genera. Quindi non si vede la grazia. Che plasma, quindi la vita beata è invisibile quanto alla grazia che genera, alla grazia che plasma, quanto alla sua essenza e al modo col quale essa opera la nuova creazione, anche perciò è invisibile. Ecco la teologia negativa, la teologia che ti dice che cosa sia il superamento di ogni definizione, no? Quando Eckhart dice "O Dio, liberami da Dio", sta dicendo questo. Sta dicendo l'indefinibile è talmente superiore, anteriore ontologicamente alla logica, che non può che condurre non soltanto alla non definizione, ma appunto a che cosa? Al silenzio, al mistero, all'assenza, alla negazione di qualsiasi definizione. Quindi, o Dio, liberami da Dio. Dio, liberami dalla definizione. Potremmo anche dire Dio, liberami dalla conoscenza, no? Angelo Silesio, no? Dice che cosa? Dice, amare senza sentimento e conoscere senza discrimine. L'amore assoluto è anche trovare la condizione per l'amore assoluto, che ripeto, è lo stesso Cristo, perché lo portiamo dentro. Si distingue naturalmente tra il Gesù storico, che diciamo è stato un po' costruito, e forse tanto costruito, c'è solo il Testimonium Flavianum e pochi dati, se non dopo i 70, che ci danno questo spazio, mentre Cristo è la forma più fulgida di una tradizione antica che potremmo dire con Sant'Agostino che è prima di Cristo, Cristo prima di Cristo. Si manifesta la vita beata in coloro che partecipano di questa vita nel loro amore ineffabile verso Dio e nella gioia che trovano in Lui. Amore ineffabile, amore non spiegabile, non è dicibile l'amore, l'amore indicibile. E dice così, dice: amore e gioia sono manifesti e rivelano la grazia invisibile, prima di tutto perché sono il frutto della grazia, il frutto dello Spirito e la carità, la gioia. E l'albero si conosce dal frutto. In secondo luogo, perché la grazia è lo spirito di adozione filiale. E l'amore attesta in tali anime la divina connaturalità. Conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio. La divina connaturalità attesta che sei figlio di Dio e che non hai nulla del mercenario o dello schiavo. Prosegue. Inoltre, non solo con la carità essi confermano la loro adozione filiale, aderendo a Dio come un padre ed amandolo, ma anche per la carità diventano simili a Dio. Amando diventi simile a Dio. È il Dei Ficium, no? Amando diventi simile a Dio. Amando non hai un oggetto, amare senza sensazione. Hai l'atto assoluto, hai l'amore assoluto. Sei maschio e femmina. Lo yin yang cinese, no? Taoista, no? Dove hai l'elemento nero maschile, l'elemento nero femminile, sorry, e un punto bianco maschile, e poi l'elemento bianco col punto nero femminile, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà tutto è in uno, è in perenne moto. E quindi voglio dire, ecco il senso dell'amore. L'amore è, diciamo, l'androgenia che tu provi quando superi la dialettica. E riconosci che in te c'è la donna. E riconoscendo che in te c'è la donna, che cosa riconosci? Riconosci che in te hai la potenza per far nascere, meglio ancora, sarebbe per farsi appalesare, per far emergere Cristo interno. Essi, questi simili a Dio, infatti sono pieni d'amore, ma Dio è amore ed essi vivono in virtù dell'amore. Sono questi i veri viventi che nutrono la bella passione della carità. Caritas est vita cordis. La carità, diceva Sant'Agostino, è vita del cuore. L'amore è vita del cuore, l'amore è carità. Non la carità che ti do i soldini perché sei sfortunato, povero figlio. No, no, un po' un'altra cosa, eh? Molto più importante. Molto più importante. Se la vita è la forza che muove i viventi, cos'è che muove gli uomini in quanto veramente viventi? Il cui Dio è quel Dio che non è Dio dei morti, ma dei viventi, nient'altro che la carità. La forza viva che muove i viventi è nient'altro che la carità, la quale non solo guida e conduce gli uomini, ma anche li trae facilmente fuori di sé. Uomo che esce da sé, ex cessus mentis, se non lo fai adesso, dolores. Ex cessus mentis non solo li guida e conduce, ma li trae facilmente fuori di sé. E così può agire San Paolo. E così può agire in loro più di qualunque vita ed è più forte della vita, la carità. Induce infatti a disprezzare la vita, non solo quella che passa, ma anche quella che rimane. Dunque, che cosa si può chiamare vita più giustamente della carità, della vita del cuore? La vita divenente, ho detto i soldoni, la vita del Giovanni, del Francesco, del Filippo, è una vita limitata e condizionata. Quando accedi alla caritas, alla vita cordis, hai eliminato la condizione. E dunque entri nell'entusiasmo, entri nel magnifico, che è l'esperienza dell'ineffabile. Inoltre dice questo. Inoltre, quando tutto è perito, ciò che solo rimane non permane e non permetterà che i viventi muoiano. Inoltre, quando tutto è perito, ciò che solo rimane e non permette che i viventi muoiano è la vita, ma tale appunto è la carità. Infatti, quando tutte le cose sono scomparse nel secolo futuro, solo la carità rimane, come dice Paolo, e basta quella per la vita. Nel Cristo, Signore nostro, a Lui si addice tutta la gloria in eterno. Guarda qua, senti che bella. Questo qua, pensate che c'è una frase uguale in Suzuki, in un testo Zen uguale. Dice così, nel Mumon Kan, se non ricordo male. È possibile sapere bene teologare anche in mezzo agli affari o addirittura essere dediti a passioni cattive e non ignorare la parola della salvezza, della vera sapienza, la presenza a sé, la presenza del divino, la consapevolezza che Dio è in te e tu non scappi. Anzi, tu sei in Dio, tra l'altro, che dopo sarebbe più divertente. Tu sei in Dio, più che Dio in te. E allora cosa ti dice? Ti dice che devi teologare anche in mezzo agli affari. Cosa vuol dire? Non smettere mai di pregare. Cosa vuol dire? Non di biascicare quattro formulette. A parte che le preghiere ce ne sono anche di bellissime, se non ce le rovinano. Ma comunque un fatto che non smettere mai la preghiera, non smettere mai l'attenzione a sé, non smettere mai la consapevolezza di essere in Dio e che Dio è in noi, questo comunque, al di là di tutto, è vita, non ci fa vivere qualche cosa, ma ci fa vivere tutto, perché la vita diventa intera. Non è più spezzettata tra oggi mi sono tagliato le unghie dei fettoni e domani mattina mangio il prosciutto e dopo domani mattina mi si rompe un tubo in negozio. Non è così. Cioè diventi una vita intera. Poi gli episodi ci sono, ma ci mancherebbe. Ma tutti, vedrai che tutti poi alla fine si coordinano verso il Cristo interno. Che poi, ripeto, è la mille meraviglia che Dio è dovunque. Non è solo dentro, è fuori, eccetera, eccetera. Dice così. Dice, è chiaro che qui si tratta di una percezione immediata di Dio, prodotta dal tocco invisibile del suo raggio sull'anima. Ciumbia, ti sta dicendo. Mantieni sempre la preghiera, il senso di Dio, l'entusiasmo, la gioia, la felicità. Mantieni questo e cerca tutte le cose che possano essere affini a questo. Vivile con forza, con intelligenza, ma soprattutto con felicità, con gioia, con parentela, quella filiazione, quel senso della filiazione, sentirsi anche figli, e perché no? Capri, ci mancherebbe. E dice questo, dice magnifico, dice anche qui si tratta di una percezione immediata, vuol dire non immediata, di Dio, prodotta dal tocco invisibile del suo raggio sull'anima. E il raggio divino, che è il diamante folgore, che è il Vajra, cioè è la irruzione, la ierofania, è la irruzione del sacro nella tua coscienza, che troverà che tu sei già col seme, e a quel punto la cosa potrebbe diventare divertente. Sempre da Cabrales, diciamo che bellissima. L'ho già detta l'altra volta, ma è senza senso, è una meraviglia. Ma come non potremmo accusare? Come non potremmo accusare il sole, considerarlo oscuro, per il fatto che non tutti ne vedono il raggio? Ma dobbiamo attenerci al parere dei vedenti. Se noi lo accusassimo di essere oscuro, perché non tutti lo vedono, e dovremmo attenerci al parere dei viventi, analogamente saremmo ingiusti se credessimo che l'illuminazione abbia un'efficacia diversa da quello che dice il suo nome. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo attenerci al parere dei vedenti per capire che cosa sia il sole qualora non lo vedessimo. E saremmo analogamente ingiusti se credessimo che l'illuminazione abbia un'efficacia diversa da quello che dice il suo nome. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'illuminazione e questo di nuovo ritorno al Zen, l'illuminazione è l'irruzione di una luce che c'è già, diciamo, è l'accendere con un fiammifero un'esca, una situazione che diciamo, è tutta pronta a bruciare, facciamo così. Illuminare, anche in latino, no? Illuminare, ciò che risplende dentro. Quindi illuminare vuol dire ciò che risplende dentro. L'illuminazione in luminare, dentro luminare, risplende dentro, è ciò che illumina dentro. Dunque la illuminazione, che cos'è? È il risveglio e il parto della Madonna. È il risveglio di quella luce che tu porti già. Ecco, questa è di nuovo bellissima. Aspetta che devo solo trovarla perché... Quella lì, sì, questa qua è un'altra bella. Praticamente è quella che veramente mai cercare la sapienza per amore della mercede. Pur essendo retti, non basta perché bisogna amare la virtù e l'amore che è amore in sé. E a quel punto si entra in una condizione di corrispondenza con qualche cosa. Dice, guarda che è fantastica, dice. Noi abbiamo la vita beata perché che cosa abbiamo? Lo spirito di adozione, cioè avvertiamo che siamo stati adottati. Direi addirittura meglio che avvertiamo che in noi esiste questa forza che è senza dubbio salvifica. E poi dopo c'era una cosa che eccola qui, eccola qua. Vi è infatti quel che viene da Dio è quello che procede dal nostro sforzo. L'opera che è puramente di Dio è quella che reca onore a noi. O meglio, il nostro contributo consiste soltanto nell'accogliere la grazia, non dissiparne il tesoro, non spegnere la lampada già accesa, non introdurre nulla che sia contro la vita, che produca morte. A questo porta ogni bene umano ed ogni virtù, che nessuno rivolga la spada contro se stesso, né fugga la felicità, né fugga la felicità. Certe volte per esistere fuggiamo la felicità. Né scuota il campo, scuota dal capo la corona, non, insomma, che non si esima uno dall'accettare di essere figlio. Poiché il Cristo presente nelle nostre anime. Il Cristo presente nelle nostre anime che ineffabilmente vi semina l'essenza stessa della vita. Eccola qua. Questa la volevo tenere per la fine, che è una cosa che ti fa ululare. Comunque. Dice. Che bisogna necessario trovare il modo per vivere in Dio, trasferendo l'esistenza da questo mondo visibile a quello invisibile, non mutando di luogo, ma di condotta interna di vita. E dopo, botta finale, gli uomini diventano dei e figli di Dio. La nostra natura è onorata con l'onore dovuto a Dio, la polvere è innalzata a tal grado di gloria da essere ormai uguale in onore deità alla divina natura, privilegio ineguagliabile questo, novità inaudita, potenza della carità. Questa potenza della carità, che cos'è? Diventare dei e diventare figli di Dio. e la nostra natura è onorata con questo, con l'onore dovuto a Dio. Vedi, vedi che bella quella frase, l'amore nutre dell'amore che si dona. La nostra carità è onorata, è magnifico, con l'onore dovuto a Dio. La polvere è innalzata a tale grado di gloria da essere ormai uguale in onore e deità alla divina natura. L'uomo può, ed è quello, può e direi deve, perché la vita diventa più bella comunque, riconoscere la filiazione sua, riconoscere la carità, farsi madre. Farsi madre significa che cosa? Significa acquistare quel privilegio ineguagliabile, quella novità assoluta, quella potenza che è amore, amors, che è non morte. Finito. State bene. E abbiamo finito Cabasilas. Abbiamo finito, no? Perché è già morto. Comunque va bene. Dai. State bene. Grazie.